giardino di Albert.
Se ci sono due termini che mi parevano inaccostabili, quei due termini sono città e organismo vivente. E invece, eccomi qui a proporvi una puntata proprio su questo, sulle città viventi. Buonasera e ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. C'è stato un periodo della mia vita in cui viaggiavo spesso, soprattutto in Asia. E di metropoli, anzi di megalopoli, ne ho viste parecchie. Trivandrum, Giacarta, Bangkok, Saigon. Ecco, se penso a quelle città, ma anche se penso a città più simili a quelle che abitiamo noi, Los Angeles, Londra, Parigi, Milano, insomma, tutto mi viene in mente fuorché organismi viventi. Diciamocelo, c'è un po' di differenza tra questi suoni qui e questi. Eppure, appunto, mi sbagliavo, perché di città come organismi viventi si parla da parecchio tempo ed è materia su cui lavora anche la scienza. È lo sguardo che va cambiato. Non dobbiamo pensare alle città solo come spazi caotici, rumorosi, trafficati e, diciamocelo, a volte un po' invivibili. Ma giocare con le città, come fa la letteratura? Quello di attribuire caratteristiche proprie delle creature viventi a uno scenario urbano è un espediente letterario piuttosto comune. Pensiamo alla Dublino di James Joyce, alle città invisibili di Calvino, al ventre di Émile Zola. La città in letteratura ci affascina al punto che spesso le conferiamo un'anima, una vitalità. E a giocare con le città, raccontandole, riprogettandole o immaginandole dal nulla, può essere anche un'attività appannaggio dell'urbanistica e della sociologia. L'ho scoperto un paio di mesi fa, quando nella newsletter dell'EPFL, il Politecnico Federale di Losanna, ho letto un titolo: le città obbediscono alle stesse leggi del mondo vivente. Ma dai, davvero? E così si è accesa la mia curiosità ed è partita la ricerca e la telefonata all'autore dello studio, Gabriele Manoli, direttore del laboratorio sui sistemi urbani e ambientali dell'EPFL. Benvenuto al giardino di Albert, Gabriele.
Buongiorno, buongiorno Alessandra, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Le metropoli seguono le stesse leggi universali osservate negli organismi viventi, ovvero la chiave per uno sviluppo urbano sostenibile potrebbe risiedere nel metabolismo stesso delle nostre città. Gabriele Manoli, ci può aiutare a capire questa metafora, per tornare alla letteratura, delle città come organismi?
Il termine metabolismo urbano, no? Quando si riferisce alle città, indica tutti quei flussi di materia ed energia che permettono a una città di funzionare e di crescere. È proprio come un organismo vivente che utilizza e trasforma il cibo per produrre energia, per muoversi, per pensare. È esattamente quello che succede in una città, no? In cui si possono pensare alle persone e agli edifici un po' come alla massa, no? Al corpo di un organismo, di un grande organismo. E se ci pensiamo, le strade, no? O le ferrovie sono un po' come i vasi sanguigni che trasportano risorse in giro per il corpo. E poi ci sono anche ovviamente le emissioni nell'atmosfera, l'inquinamento, che non sono altro che gli scarti delle nostre attività produttive, che è esattamente quello che succede in un organismo vivente.
Cosa vi ha spinti a guardare le città come organismi viventi? È stata più una suggestione letteraria o una necessità scientifica?
Beh, direi decisamente una necessità scientifica, ma diciamo che l'analogia fra città ed esseri viventi è sicuramente stimolante, no? È anche molto interessante, cattura l'attenzione, però in realtà il vero punto, no? Il punto chiave qui è considerare le città come sistemi complessi, ovvero sistemi che sono composti da molte parti che interagiscono fra di loro e lo fanno su varie scale spaziali o temporali, diciamo, per cui, no, si pensi al traffico che avviene nell'arco di minuti o di ore, piuttosto che alla crescita demografica che invece avviene su scale di decenni, oppure, no, si pensi al costruire un edificio qui, no? Quindi in un luogo vicino, piuttosto che gli scambi di materiali e il commercio che avviene ormai su scala globale. Ecco, in questo senso, no, anche il sistema finanziario è un sistema complesso, ma lo sono anche i social media, lo sono i tumori, i fiumi, lo sono le foreste, no? E quindi si capisce che tutti questi sistemi complessi, in quanto complessi, hanno delle caratteristiche spesso molto simili ed è quindi facile trovare delle analogie interessanti. Però l'idea è che proprio la scienza della complessità ci aiuta, grazie alla matematica e alla fisica, a capire come questi sistemi fatti da molte parti che interagiscono fra loro si comportano e crescono, evolvono, interagiscono con l'ambiente.
E come ogni volta quando mi butto su un tema, ecco che comincio ad approfondire e scopro che di libri, pubblicazioni, interviste, lavori sul concetto di città come organismi viventi, beh, ce ne sono parecchi. E poi, di solito, quando inizio a lavorare su un argomento, tutto mi parla di quel tema. E così è successo che una sera stavo guardando i libri della mia libreria a casa e tra i volumi ancora da leggere ne intravedo uno che ha un titolo curioso. Fitopolis, la città vivente. E non è solo il titolo ad attirare la mia attenzione. Sulla copertina c'è un albero nella cui chioma è inserita una città. L'autore del libro è Stefano Mancuso, botanico e docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all'Università di Firenze. Fitopolis è un suo saggio del 2023. Lo apro, lo sfoglio, lo leggo in 2 giorni. Wow! E ora vorrei intervistarlo, ma figurati, come si fa? Si fa invece. La fortuna ha voluto che Mancuso fosse ospite della 4ª serata di Emergenza Terra, ciclo di conferenze organizzate dal Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI. E quindi, benvenuto al Giardino di Albert anche a lei, Stefano Mancuso.
Buongiorno e grazie dell'invito, sono contento di essere qua.
Beh, anche a lei, Stefano Mancuso, chiedo di aiutarci a comprendere meglio il concetto di città come organismo vivente.
Le città rispondono alle stesse regole e alle stesse leggi a cui sono sottoposti gli esseri viventi. Dobbiamo immaginare una città come un enorme essere vivente, molto grosso, che ha necessità di assorbire in continuazione una certa quantità di risorse, di utilizzarle, di elaborarle e poi di eliminare tutti gli scarti, i residui. La differenza vera con un essere vivente e che nella vita, la vita ha selezionato, ha fatto evolvere gli esseri viventi in maniera che la loro capacità di assorbire e di utilizzare le risorse fosse la massima possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi esseri viventi ingeriamo degli alimenti, utilizziamo delle risorse, ma le utilizziamo fino all'ultimo, quando cioè le facciamo entrare in tanti cicli. L'output di un ciclo diventa l'input di un altro e quando vengono riemesse, diciamo così, nell'ambiente, diventano a loro volta questi nostri scarti degli input, delle risorse per degli altri organismi viventi, per cui creiamo, la vita crea degli ecosistemi, così si chiamano, in cui non c'è assolutamente alcuno scarto, in cui praticamente si consuma tutto. La differenza con le nostre città qual è? Le nostre città hanno invece un metabolismo, il metabolismo è esattamente questo, è una parola inventata da un medico di Padova, si chiamava Sartorius nel 600, e questo Sartorius, che era un medico famosissimo, che ha inventato molte degli strumenti che ancora oggi utilizziamo in medicina, che sono il termometro con cui ci misuriamo la febbre, lo stetoscopio con cui sentiamo il cuore, sono sue invenzioni. E una delle sue invenzioni, a un certo punto, Sartorius si chiede, ma che cosa accade di tutto il materiale che noi consumiamo, dove va a finire? E allora inventa, fa un esperimento che è straordinario, costruisce un'enorme bilancia. Pensate alla complicazione nel 600 di costruire una bilancia, non erano bilance elettroniche, erano quelle bilance con i contrappesi, quindi a quei due piatti, quindi un'enorme bilancia sulla quale lui vive per una settimana e pesa esattamente tutto quello che consuma e tutto quello che emette, e quindi fa un bilancio di quello che entra, di quello che esce e di quanto, diciamo, lui ha assorbito, e inventa questa parola metabolismo. Il metabolismo è la parola fondamentale, cioè noi dovremmo studiare le nostre città dal punto di vista del metabolismo, capire quante risorse entrano, quante ne escono e come fare sì che ne escano il meno possibile, perché al momento, se noi fossimo davvero un organismo vivente, se le città fossero davvero...
Non ci sarebbero tutti questi scarti.
No, certamente no. Oppure, se volessimo vederli in un'altra maniera, se volessimo guardare una città come un essere vivente, sarebbe un essere vivente enorme, una specie di mostro che vive su una collina dei propri scarti.
Un mostro che vive sulla collina dei propri scarti. Torniamo per un attimo allo studio delle PFL. Gabriele Manoli, voi nella vostra pubblicazione parlate di leggi universali che governano la forma e il funzionamento delle città. Queste leggi possono aiutarci a progettare in futuro città più sostenibili?
Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto lasciami spiegare brevemente cosa intendiamo, no, per leggi universali. Di fatto intendiamo dei comportamenti o dei principi o dei trend che valgono per la maggior parte dei sistemi urbani che abbiamo studiato e che si possono studiare. L'idea è che quindi ci sono appunto delle leggi che sono generali e sono indipendenti, no, dal contesto geografico, politico, storico, sociale. Ogni città ha la sua storia, no, è nata seguendo certi processi di pianificazione, eccetera. Ecco, nonostante queste differenze, comunque è possibile trovare dei comportamenti comuni. Ora, scoprire questi comportamenti ci permette di comprendere come mai le città hanno una certa forma, come mai le reti urbane, stradali e ferroviarie hanno delle certe caratteristiche che si ritrovano in diverse parti del mondo. Però il problema è che appunto comprendere queste informazioni non è sufficiente per progettare città più sostenibili. Progettare o decidere come, no, la città dovrà svilupparsi nel futuro è molto più complicato, e questo deriva dal fatto che le città sono sistemi complessi e quindi non possono essere controllate. Questa è proprio la sfida, perché le città si sviluppano su scale temporali estremamente lunghe, molto più lunghe della vita, no, di una persona o di una generazione. E quindi su queste scale la scienza dimostra che c'è una specie di auto-organizzazione, no? Per cui l'evoluzione non è necessariamente, non segue necessariamente le regole che sono state programmate, no, a tavolino. In questo contesto la scienza della complessità ci aiuta a comprendere queste dinamiche, questi fenomeni. E sicuramente ci aiuterà a progettare città più sostenibili o città migliori, ma non c'è ancora molto lavoro da fare, diciamo.
Gabriele Manoli, quali sono gli errori più comuni che sono stati fatti nella pianificazione urbana e quali sono invece le sfide che ci attendono?
Non credo si possa davvero parlare di errori, proprio perché, come dicevo, le città crescono su scale temporali molto lunghe e in un certo senso si auto-organizzano. Quindi, se ci pensiamo, no, Londra o Milano, non credo siano state progettate grandi sin dall'inizio, no? Piuttosto sono nate da piccoli centri urbani che nei secoli hanno attratto sempre più persone, più capitale, più risorse. E quindi la pianificazione urbana, in un certo senso, è lo strumento che abbiamo creato per cercare di contenere questi fenomeni di crescita, che però per certi versi sono quasi naturali o comunque esogeni. E di certo lo sviluppo di grandi città, di grandi centri urbani, ha facilitato tante cose, no? Ha facilitato l'interazione fra persone, il motivo per cui tendiamo a vivere nelle città è proprio per essere vicini, no? agli altri, ai servizi. Questo facilita lo sviluppo di idee, facilita lo sviluppo economico. Però tutto ciò ha anche causato, come sappiamo, grandi problemi, grandi divari sociali, segregazione, inquinamento. Per cui la vera sfida oggi credo sia proprio capire, no, come massimizzare questi benefici dati dalla densità urbana, però allo stesso tempo minimizzare quelli che sono gli impatti negativi. E il problema è che questa è una sfida che è sia locale, ma è anche globale, perché ormai il mondo è un'unica grande casa, no? E quello che succede qui è in un modo o nell'altro collegato anche a ciò che succede nel resto del pianeta. Ed è qui appunto che entra in gioco la complessità del problema e del trovare delle soluzioni.
Come scrive Stefano Mancuso nell'introduzione di Fitopolis, saggio del 2023, la vita in città garantisce alla nostra specie un aumento di funzionalità in moltissimi ambiti, dal consumo energetico ai trasporti, dalla scuola alla sanità, dalle opportunità di lavoro a quelle culturali. Tutto in ambito urbano funziona con più efficienza. Allo stesso tempo, però, l'allontanamento dalla nostra casa naturale è la principale causa di molti problemi della modernità. E non da ultimo, abbiamo creato dei mostri che vivono sulle colline dei propri scarti. E quindi, Come andare oltre? Stefano Mancuso.
Noi animali abbiamo un'organizzazione centralizzata, cioè abbiamo un cervello che governa degli organi specializzati, due polmoni per respirare, uno stomaco per digerire, due occhi per vedere e così via, tutti organi singoli od organi. Sulla base di questa organizzazione abbiamo creato tutto, anche le nostre città. Le nostre città sono costruite esattamente come noi, hanno un centro. Di solito in questo centro c'è il palazzo del governo, quindi sarebbe il cervello. E poi abbiamo dei quartieri specializzati, il quartiere dell'università, quello degli ospedali, quello degli uffici, eccetera, eccetera, quello dei parchi. E questo è una ripetizione abbastanza pedissequa del modo in cui è costruito il nostro corpo. Ora, la questione fondamentale è che gli animali, come noi, rappresentano soltanto lo 0,3% della vita. Il restante 87% della vita, ad esempio, è fatta da piante. E le piante hanno un'organizzazione diversa, molto più resistente della nostra, molto più creativa anche, che è diffusa, decentralizzata, cioè non c'è un centro, è tutto diffuso. Allora, se le nostre città cominciassero ad assomigliare un po' di più a una pianta invece che a un animale, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che tutte le necessità della città si possono trovare un po' dappertutto, e un po' anche in qualche maniera quell'idea che oggi è stata ripubblicizzata come la città dei 15 minuti, una città multicentrica in cui in qualunque zona della città in 15 minuti a piedi trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Ecco, questa città dei 15 minuti è in realtà una città vegetale, una città che è costruita secondo un'organizzazione diffusa e vegetale.
Perché proprio le piante?
Perché le piante rappresentano l'esempio stesso di resistenza, cioè sono qui da 400 milioni di anni, sono state in grado di evolversi, di adattarsi a innumerevoli cambiamenti dell'ambiente, mentre la nostra specie, noi uomini, siamo qui da 300.000 anni. È una questione fondamentale questa differenza di età, e non sembriamo essere molto elastici, cioè non sembriamo essere in grado di adattarci a quei cambiamenti che fra l'altro siamo noi stessi a indurre. Allora noi abbiamo bisogno di resistenza, questa è la questione fondamentale. I cambiamenti del pianeta inducono, necessitano nelle città adattamento e resistenza. E siccome noi ci siamo sempre ispirati, anche se non lo sappiamo, anche se non lo immaginiamo, alla vita, allora dobbiamo prendere come modello la vita, quella più efficiente, quella che ha più successo, che è quella delle piante.
L'organizzazione vegetale è diffusa e distribuita, in grado di rispondere a qualsiasi sollecitazione senza perdere di funzionalità. L'esatto opposto dell'organizzazione animale, basata su una gerarchia rigida e sulla specializzazione. Un'organizzazione in cui basta che uno solo degli organi fallisca perché tutto crolli. Perché allora continuiamo a replicare questa organizzazione animale? Quali sono i vantaggi? In realtà è solo uno, la velocità. Noi siamo costruiti per rispondere velocemente alle sollecitazioni dell'ambiente. Nel caso delle piante, rispondere velocemente non ha alcun valore. Di fronte ai problemi generati dall'ambiente, una pianta non avrà altra possibilità che risolverli. La fuga per i vegetali non è un'opzione, sono lì fermi. Ed ecco che un'organizzazione distribuita, decentrata, letteralmente radicata al suolo è l'unica via d'uscita. Se poi pensiamo alla straordinaria sensibilità delle piante, beh, non c'è niente di meglio che affrontare i problemi della stanzialità. Phytopolis, dal greco phyton, pianta, e polis, città, la città delle piante. Phytopolis è un neologismo creato da Stefano Mancuso, un assoluto fan delle piante. Noi pensiamo, per tornare a queste città mostruose, pensiamo alle megalopoli che abbiamo adesso sul nostro pianeta. Pensare che quelle città possano in futuro ispirarsi alla resistenza alle piante è tosta.
La capisco, ha ragione. in effetti è difficile immaginare le città come sono costruite oggi e come dovrebbero essere costruite. Però guardi, c'è anche una maniera diversa di guardare alle città. Per esempio Renzo Piano, che è un mio caro amico e col quale discuto spesso di questi temi, dice: beh, noi dobbiamo cominciare a guardare per esempio all'intera Europa come se fosse un'unica città. In questo senso è una città diffusa, è una città in cui ci si sposta da una parte all'altra attraversando grandi parti di natura. Ora capisco che è una visione un po' utopistica e un po' estrema, però l'idea è questa, cioè noi dobbiamo cominciare a immaginare la città non come il luogo densamente abitato all'interno del quale si agglomera la maggior parte della popolazione, ma come un luogo molto più distribuito, più ampio, in cui la popolazione può avere gli stessi vantaggi della città, ma senza avere lo stesso impatto sull'ambiente.
Allora, in effetti, con questa immagine che lei, Renzo Piano, ci avete dato, mi viene in mente che quando leggevo il suo libro, lei a un certo punto in Fitopolis dice: beh, dovremmo cominciare a piantare alberi. Se noi pensiamo all'Europa come una grande città, a quel punto quella sua idea non è così utopica.
No, non è affatto utopica. Noi davvero possiamo piantare quei miliardi di alberi che dovremmo piantare per risolvere o per alleviare, diciamo in maniera significativa, la questione del riscaldamento globale. La questione delle città è fondamentale perché, se anche noi abbiamo fatto uno studio pubblicato su Nature City qualche mese fa, in cui dimostravamo che rimanendo semplicemente nei 5 o 10 chilometri intorno alle città, quindi proprio veramente nelle aree prospicienti alle città del pianeta, eliminando tutte quelle dove per qualche motivo non si poteva piantare, eccetera, si potrebbero piantare agevolmente 300 miliardi di alberi. Ora, se noi piantassimo 300 miliardi di alberi intorno alle città, che cose, quali sarebbero le conseguenze? Alcune sarebbero delle conseguenze molto pratiche. Le nostre città sono incredibilmente calde, si scaldano molto di più del pianeta, perché c'è un effetto isola di calore, eccetera, eccetera, tutta una serie di motivi per cui le nostre città sono più calde del resto dell'ambiente e stanno diventando invivibili anche in latitudini alle quali un tempo questi problemi non c'erano. E quindi dobbiamo iniziare a immaginare di raffreddare le città. Proprio questo è un problema pratico, non ha niente a che fare con la risoluzione del riscaldamento globale. È proprio un problema tipo: esiste il riscaldamento globale, le nostre città si stanno scaldando tantissimo, come facciamo ora praticamente a raffreddarle? Non c'è un'altra maniera, soltanto riempiendole di alberi, e quindi mettendole intorno andrebbe benissimo. Ancora meglio sarebbe se noi facessimo spazio all'interno delle nostre città.
Che sogno! Città verdi, piene zeppe di alberi, di fiori, di animali e di insetti. Città in cui l'estate è ombreggiata e piacevole, l'autunno è colorato e la primavera è umida e profumata. Sono quelle città che i miei figli hanno immaginato e disegnato durante gli anni della scuola primaria. Sono città che io stessa ho sognato da piccola. E se per muovermi da un luogo all'altro della mia città potessi saltare di ramo in ramo come faceva il barone rampante nel romanzo di Italo Calvino? O se potessi avere poteri magici come Isabella, la sorella della protagonista del film della Disney Encanto, Isabella che ha il talento di far crescere piante e fiori ovunque voglia. Vabbè, potrei continuare a far volare la fantasia, ma mi fermo qui. A immaginare che mondo meraviglioso sarebbe quello in cui le città fossero popolate di alberi. Stefano Mancuso, in conclusione, da come immagineremo le nostre città nei prossimi anni dipenderà la nostra sopravvivenza?
Dipende moltissimo, perché intanto perché la maggioranza nei prossimi 20 anni, intorno al 70% della popolazione umana vivrà nelle città. Le città rappresentano soltanto l'1,6% della superficie del pianeta, quindi provate a immaginare questo paradosso: 8 miliardi di persone che vivono sull'1% del pianeta, una cosa strana anche da pensare. E queste città, che sono quindi questa piccola frazione del pianeta, produce l'80% dell'anidride carbonica, consuma il 75% delle risorse, produce tutto l'inquinamento. Quindi è chiaro che come immagineremo le nostre città è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Mi permetto di dire non soltanto come le immagineremo, che c'è una sola maniera per immaginarle, ed è coperte di piante, coperte di verde. Questa idea che noi ci siamo fatti nella nostra brevissima storia, che i luoghi in cui noi viviamo non devono essere simili ai luoghi dai quali proveniamo, che noi possiamo vivere in ecosistemi diversi, è una stupidaggine, è una follia. Noi possiamo tranquillamente avere tutti i vantaggi di una città vivendoli, però creando delle città che mantengano i rapporti fra esseri viventi simili a quelli naturali.
Per questa puntata è davvero tutto. Ringrazio i miei ospiti, Gabriele Manoli, direttore del laboratorio sui sistemi urbani e ambientali dell'EPFL, e Stefano Mancuso, botanico e docente di etologia vegetale all'Università di Firenze. E grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica. Io mi immergo nella rilettura del Barone Rampante e vi do appuntamento al prossimo Giardino di Albert. Buona serata!